Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Eccoci di nuovo insieme. E ancora oggi vogliamo percorrere le strade polverose della Palestina insieme a quel gruppetto di persone che seguivano questo strano rabbi che cerchiamo di conoscere, Gesù. Giona è sicuramente uno dei profeti più conosciuti a causa della particolare esperienza che ha vissuto. Volendo disubbidire a un preciso ordine divino, se ne scappò come se si potesse scappare da Dio. La sua fuga terminò in malo modo, infatti fu gettato fuori dalla barca sulla quale si era imbarcato e finì dentro la pancia di un grosso pesce. Chissà se Collodi, scrivendo la bella favola di Pinocchio, non si ispirò proprio a questo episodio della Bibbia. Sembra una storia fantastica, ma Gesù la cita paragonando l'esperienza che lui stesso farà, quindi un'esperienza autentica, vera, a quella del profeta disubbidiente. Non sembra che valutasse la sua esperienza, ossia quella del profeta, una bella favola da raccontare ai bambini per insegnare loro l'ubbidienza. Ma leggiamo l'episodio che si trova appunto nel Vangelo di Matteo, capitolo 12, un episodio nel quale Gesù cita Giona.
Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli: «Maestro, noi vorremmo vederti fare un segno». Ma egli rispose loro: «Questa generazione, malvagia e adultera, chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché, come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone».
Questo episodio parte dalla richiesta di un segno da parte dei soliti scribi e farisei. Ve ne siete accorti sicuramente che Gesù li aveva sempre tra i piedi. La loro richiesta è rifiutata dal maestro, ma non del tutto. Un solo segno sarà loro dato ed è appunto il segno di Giona. Quale segno è richiesto dei religiosi? Che cosa nascondeva questa richiesta? Perché Gesù rifiuta di accontentarli e li apostrofa come malvagi e adulteri? Perché poi concede loro questo strano segno? È quello che cercheremo di scoprire insieme oggi. Abbiamo tante volte citato i farisei, ma credo che non ci siamo mai soffermati su chi fossero. Credo sia giunto il momento di colmare questa lacuna. Il nome fariseo deriva dall'aramaico perisha, separato. La setta dei farisei era una delle più importanti dell'ambiente giudaico, insieme ai sadducei e agli esseni. Nata per contrastare la crescente influenza dell'ellenismo nel popolo ebreo, questa setta o questo movimento aveva come traguardo il ritorno alla purezza della fede ebraica, così come i rabbi del tempo la interpretavano. Al centro del loro sistema teologico c'era la Torah, la legge. Il loro pensiero era in sintesi questo: Dio concede la grazia a chi osserva con rigore i precetti della legge. Lo storico Giuseppe Flavio, anche lui fariseo, affermò che gli scribi sono una particolare categoria di persone, che erano tutti appartenenti al partito dei farisei. Gli scribi, scrive appunto Giuseppe Flavio, non si contentano di interpretare la legge più sottilmente delle 3 sette, ma impongono al popolo una massa di precetti tratti dalla tradizione e che non figurano nella legge di Mosè. Un'altra nota da sottolineare è che se all'inizio, intorno al primo secolo avanti Cristo, il partito religioso dei farisei era moralmente elevato e mirava ad alzare il livello di moralità del popolo, Con il passare del tempo la loro spiritualità calò notevolmente fino a meritarsi le acerbe critiche di Giovanni Battista, che li definì razza di vipere. Anche Gesù li definì in questo modo. E anche Gesù vedeva in loro soprattutto tanta ipocrisia, sepolcri imbiancati, ve lo ricordate? Da non dimenticare, Nicodemo e Paolo erano farisei prima della conversione. Allora, per quale motivo i farisei chiedono un segno? Non c'è dubbio che anche loro, come il resto del popolo ebraico, erano in attesa dell'evento che avrebbe cambiato la loro esistenza, la venuta del Messia. Il segno da loro richiesto doveva indicargli senza ombra di dubbio che Gesù era il Messia da loro tanto atteso. È come chiedere dei documenti per sapere se la persona che abbiamo davanti è veramente ciò che dice di essere. Che cosa c'è di male in questa richiesta? Perché Gesù li apostrofa con dei titoli piuttosto pesanti? Conoscendo Gesù sappiamo che egli riusciva ad andare al di là delle semplici parole o atti e vedere ciò che aveva motivato parole e atti. Nella motivazione che li aveva spinti a chiedere un segno c'era, secondo Gesù, malvagità e adulterio. Possiamo forse capire la malvagità, ma perché tirare in ballo l'adulterio? I due epiteti messi insieme, usati insieme, formavano un modo di dire consueto nella società ebraica per, attenzione, indicare la ribellione a Dio. Dietro a quella richiesta c'era quindi della ribellione. Perché il maestro arriva a questa conclusione? Come è riuscito a vedere un cuore ribelle dietro alla semplice richiesta di un segno? L'episodio di cui ci stiamo occupando segue quello in cui Gesù è accusato di operare miracoli per la potenza di Belzebù, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. L'allora, con il quale inizia il nostro racconto, ci riporta proprio a quell'episodio. Avevano già assistito a numerose manifestazioni del potere di Gesù, lebbrosi, paralitici, ciechi e sordi, indemoniati, tutti avevano sperimentato la guarigione repentina e totale di Gesù, il Nazareno. Perché allora chiedere un segno? Perché chiedere ancora un segno? Di quale segno si tratta? È da tenere presente che nella loro mente c'era il pensiero che i miracoli da lui compiuti potevano essere di origine demoniaca, come abbiamo visto appunto la volta scorsa. Prima di rispondere alle domande che ci siamo posti, dobbiamo dire un paio di cose. Primo, senz'altro vi ricorderete Tommaso, il discepolo incredulo. Gli avevano detto che Gesù era risorto, gli avevano detto i discepoli, gli altri apostoli, le donne. Ma lui scetticamente rispose: se non vedo nelle mani, nelle sue mani, il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Lui, che era vissuto per 3 anni accanto al maestro, doveva vedere, anzi di più, doveva vedere e toccare per credere. Anche lui voleva un segno. Nell'Evangelo troviamo queste parole dopo questa richiesta di Tommaso. 8 giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: porgi qua, vieni, vieni, porgi qua il dito e vedi le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato. E non essere incredulo, ma credente. 8 giorni dopo. Quindi per un periodo così lungo, più di una settimana, Tommaso ha dubitato della risurrezione di Gesù. Per 8 giorni Tommaso è vissuto nello scetticismo. Gesù è intervenuto e Tommaso ha finalmente creduto, ma si è preso il rimprovero del maestro: perché mi hai visto, hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. La fede, quella vera, non chiede segni. La risposta dell'evidenza testimonia dell'assenza della fede. Chi ha bisogno delle stampelle dei segni ha una fede zoppa ed è ammalato di tommasite. Non dimentichiamoci che l'essenza della fede è credere ciò che è invisibile e che appartiene alla speranza, la famosa frase che troviamo nella lettera agli Ebrei: or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Paolo, col suo modo logico, il solito modo di affrontare le questioni, affronta il problema con la logica stringata di un vero teologo, poiché dice: siamo stati salvati in speranza, ora la speranza di ciò che si vede non è speranza, difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Sappiamo che la fede e la speranza formano un binomio inscindibile e per questo motivo la parola speranza possiamo sostituirla con fede e parafrasare la frase di Paolo in questo modo: poiché noi siamo salvati in fede, ora se abbiamo fede in ciò che si vede, non è più fede. Difatti, perché esercitare la fede in ciò che, essendo visibile, non ne ha bisogno? Una fede che ha bisogno di segni per stare in piedi è come un sacco vuoto, o per usare un'espressione di Giacomo, è una fede morta. Ora comprendiamo il rifiuto di Gesù e le aspre parole che ha rivolto ai farisei. In loro aveva visto lo stesso atteggiamento di chi si pone davanti a Dio senza fede e con arroganza. È certo che Dio non favorisce l'arroganza. Molto probabilmente è stato questo sentimento a spingere gli angeli alla ribellione, gli angeli prima e l'uomo poi. Nella ribellione c'è arroganza perché ti fa perdere di vista quale deve essere il rapporto creatura-creatore. Il desiderio di essere come Dio, ossia alla pari, sullo stesso livello, con pari dignità e autorità, ha fatto perdere di vista ai nostri progenitori il loro stato creaturale. Con Dio non si può avere un rapporto alla pari perché Lui è il creatore, noi siamo le sue creature. I farisei, nel chiedere un segno dopo che il Signore ne aveva dati tanti, si pongono su un piano alla pari, anzi superiore al suo. È come se gli avessero detto: i segni che tu ci hai dato non sono sufficienti per noi, ne vogliamo un altro. Erano loro, nella loro arroganza, che dovevano stabilire quale fosse il segno che poteva testimoniare senza equivoci o dubbi la sua messianicità. La parola di Dio è piena di inviti all'umiltà ed è detto a chiare lettere che prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma l'umiltà precede la gloria. Il discorso di Gesù più conosciuto è senza dubbio quello definito il Sermone sul Monte. Ricordate come inizia? Beati i poveri in spirito. Permettetemi di spendere due parole su questa frase. La beatitudine è qualche cosa di più di ciò che noi chiamiamo comunemente felicità, che è spesso un sentimento dipendente da fattori esterni. Secondo l'immaginario comune, il ricco è felice, la persona famosa è felice, chi ha il potere è felice, eccetera. Poi i media ogni tanto ci portano a conoscenza che il ricco famoso potente è schiavo della coca, dell'alcol, che tenta il suicidio, dipende dai farmaci a causa della sua depressione, eccetera. No, la beatitudine frutto dell'opera di Cristo in noi non dipende da fattori esterni, quali il denaro, il potere e la fama, ma è qualche cosa che dona serenità, tranquillità e un sorriso riconoscente, anche nei momenti più bui della vita. Chi sono i poveri in spirito? No, non sono i semplicioni, ossia coloro che hanno rinunciato all'intelligenza rifugiandosi in una fede superstiziosa e priva di fondamenta. I poveri in spirito sono coloro che credono nelle parole di chi ha dimostrato di essere il Signore, il Creatore, il Re dei Re. I poveri in spirito sono coloro che hanno avuto l'intelligenza di accettare il loro stato creaturale e che sono stati convinti del loro stato spirituale disastrato. I poveri in spirito sono tutti quelli che, riconoscendo che sono spiritualmente poveri, e hanno accettato con riconoscenza la ricchezza offerta da chi ha tutto e di più. Sì, a costoro Dio ha dato le sue ricchezze, mentre respinge chi arrogantemente pensa di essere ricco in sé. Dio non ha mai favorito l'arroganza. I farisei, con la richiesta di un segno che corrispondesse ai loro criteri, pensano di trattare Gesù dall'alto in basso. Sono convinti che con il Figlio di Dio si possa ragionare mettendosi sullo stesso piano, al di sopra, anzi. Loro vogliono un rapporto nel quale imporre le loro regole, ma Gesù non si lascia trattare in questo modo. Le regole del gioco le stabilisce Lui. Per questo non concede quanto da loro richiesto. Non c'è dubbio, Tommaso, il discepolo scettico, dubbioso, Tommaso ha fatto scuola. Quanti suoi epigoni sono sparsi sulla faccia della terra? Quanti, come i farisei, pretendono degli evidenti segni per poter credere? Ma la risposta che Gesù ha dato a Tommaso è il rifiuto di fare un miracolo a comando e un chiaro messaggio rivolto a costoro. Continuiamo a leggere nel testo e troviamo queste parole. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il Figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Ecco il segno, l'unico concesso. Sì, l'unico concesso agli scettici. La vicenda del profeta che cercò di scappare da Dio diventa simbolo di ciò che succederà a Gesù. È da notare che nelle parole del Maestro non c'è traccia della risurrezione, se non in maniera implicita. Egli, come segno della sua messianicità, dà la sua morte. I farisei volevano un segno eclatante, potente, glorioso. Gesù concede un segno di sconfitta, anzi di ignominia. Il Cristo crocifisso diventa perciò scandalo per i giudei, per coloro che aspettavano un Messia potente e glorioso, e nello stesso tempo è pazzia per tutto il resto degli uomini. La croce è il segno al quale guardare come testimonianza dell'amore di Dio e della sua ira contro il peccato. da ricordare che il Cristo crocifisso è mostrato a tutti, appeso su quel legno maledetto posto sopra il colle del Golgota, appena fuori dalle mura di Gerusalemme. Tutti hanno potuto ammirare la sconfitta del sedicente Messia, alcuni con dolore, altri con cinica soddisfazione. Ma attenzione, a chi si è mostrato Gesù nel glorioso momento della risurrezione? Le prime a vederlo risorto sono state le donne, poi per 40 giorni si è mostrato a più di 500 persone, ma il momento stesso della sua vittoria sulla morte, nessuno era presente. La sconfitta è stata esposta, ma la vittoria nascosta. C'è un evidente messaggio in tutto questo. La fede va oltre le apparenze. Le apparenze che offre Gesù sono una stalla puzzolente, una vita trascorsa quasi tutto nell'anonimato e nella semplicità di vita, e di 3 anni vissuti come un girovago insieme a un gruppetto di persone che come lui vivevano della carità altrui, di una ingloriosa fine tra sputi, spine, dileggi, frustate e una croce. Questo è ciò che appare a tutti, ma chi ha la fede riesce a vedere al di là di tutto questo. Riesce a vedere una tomba vuota e un'eternità paradisiaca. È la vittoria che nasce nella totale sconfitta, come un profumato fiore che nasce e cresce su un cumulo di letame. Allora, i farisei chiedono un segno così eclatante, glorioso, potente. Gesù gli dice, guardate la croce, che possiamo farlo anche noi questo. E guardare la croce, ma la fede, vedere al di là tutto quello che la croce ha prodotto, la nostra salvezza. Vi saluto con un carissimo abbraccio. Ciao.